Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo Isaia. Un carbone ardente sulla bocca. Con Enzo Bianchi.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Oggi cominceremo a leggere il profeta Isaia, il più noto forse, il più citato sicuramente di tutti i profeti, quello dalle grandi visioni escatologiche, quello dell'agnello che pascolerà insieme con il lupo, quello che introdurrà la figura del servo sofferente, dei nuovi cieli e della nuova terra, tutto un simbolismo a cui i racconti del Cristo hanno attinto a piene mani. Ma vedremo subito che dietro il capitolo biblico intitolato Isaia si raccolgono diverse figure, perciò oggi, la prossima settimana, staremo su quello che viene chiamato il primo Isaia. Per introdurci però un ascolto musicale, come sempre, naturalmente trovate anche di questo le indicazioni sul nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Ascoltiamo l'incipit dell'oratorio La visione di Isaia, Das Gesicht Jesajas, opera 41, del compositore svizzero dei primi del Novecento, Willy Burkhardt. Dice questa visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme nei giorni di Ozia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. E allora, per introdurci alla figura di Isaia, Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, che già prima dell'estate, commentando il secondo libro dei re e la figura del re Ezechia, ci aveva introdotto alla figura del profeta Isaia. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Allora, dunque, intanto spieghiamo un po' questa cosa. Come mai tre autori, almeno tre autori, sotto uno stesso nome di Isaia?
Il libro cosiddetto del profeta Isaia, che è il più voluminoso di tutti i libri profetici, 66 capitoli, in realtà ci è pervenuto, secondo la tradizione, come un libro unico e di unico autore. Ma noi oggi sappiamo che ci sono perlomeno i testi, l'opera di tre autori in tempi molto diversi, più alcuni capitoli che sono ancora successivi. Ma è molto semplice vedere la composizione di questo libro.
Sì.
Innanzitutto, c'è un libro che potremmo dire davvero di Isaia, dal capitolo 1 al capitolo 39, in cui c'è l'opera di un profeta che si chiamava effettivamente Isaia e che ha profetizzato tra il 740 e il 700 avanti Cristo, profeta a Gerusalemme. Questo è il primo volume di Isaia, chiamato Proto Isaia, Primo Isaia. Poi sono passati due secoli, ma ecco che qualcuno ha voluto con ogni probabilità riprendere il nome, l'opera di Isaia, e costui ha scritto la sua profezia durante l'esilio, tra il 550 e il 539 avanti Cristo. Sono i capitoli che vanno esattamente dal 40 al 55. E potremmo dire però che subito dopo, tra il 537 e il 520, un altro profeta o un gruppo di profeti o una scuola di profeti hanno redatto l'ultimo Isaia, chiamato Trito, terzo Isaia, in cui ci sono le grandi visioni escatologiche sulla Gerusalemme celeste. Ecco, quindi tre profeti, uno col nome Isaia, due anonimi, o addirittura opera all'interno di una scuola di Isaia in tempi diversi, ma in qualche misura con una riedizione sempre della profezia di Isaia, per cui si può dire che spiritualmente c'è la stessa ispirazione.
Ci sono visioni che ritornano.
Sì, c'è una stessa ispirazione, una stessa tradizione profetica.
Ecco, possiamo così vedere dentro il complesso del libro di Isaia e nella storia di questi tre profeti un po' la periodizzazione che abbiamo scelto per leggere questi profeti. Prima i profeti di prima dell'esilio, poi i profeti durante l'esilio, dove vedremo il secondo Isaia, Geremia e qualcun altro, e poi invece i profeti ritornati dall'esilio. Allora, il primo Isaia, il contesto è più o meno quello che avevamo indicato già per Amos e Osea, cioè il regno di Giuda e di Israele che conoscono una relativa tranquillità e prosperità e la minaccia Assira che si affaccia all'orizzonte. Sì. Ecco, però anche questo primo Isaia ha delle periodizzazioni.
Sì, questo primo Isaia bisogna collocarlo con precisione tra il 740 e il 700, siamo nell'VIII secolo, quando avviene un fatto nuovo di tutta l'antichità. Cioè nasce l'impero assiro, un grande stato internazionale che si espande assorbendo piccoli stati come Israele. È veramente, oserei dire, il primo fenomeno di grande impero nel Medio Oriente e nell'antichità. Allora è in gioco proprio la sopravvivenza sia del regno di Israele al nord, sia del regno di Giuda, di Gerusalemme al sud. Amos e Osea sono profeti del nord e proprio hanno profetizzato riguardo alle infedeltà di Israele, che Israele stava per camminare verso la morte, verso la devastazione, verso la fine. Parallelamente nel regno del sud, Michea e Isaia hanno lo stesso ministero profetico, certo con stile, con visioni molto diverse. Isaia poi è una grande profezia, è davvero un grande teologo, indubbiamente, però è sempre una profezia che vede all'orizzonte l'impero assiro minaccioso e dunque la possibilità che scompaiano Israele e Giuda. E noi sappiamo che Israele, il regno del nord, scomparirà proprio nel 722, quando Isaia è ancora vivo ed è ancora impegnato nel suo ministero, perché in quel momento gli assiri arriveranno, faranno soccombere il regno del nord, prenderanno la capitale Samaria, porteranno in esilio alcune tribù come Zabulon, Neftali, questa regione attorno al mare di Galilea, e non ci sarà più mai resurrezione per questo regno del nord, sconfitto, devastato definitivamente dagli assiri. Giuda invece si salverà, come vedremo.
Si salva qualcosa, come vedremo. Senta, prima di cominciare a leggerlo, profeta Amos, abbiamo detto il profeta della giustizia, Osea il profeta dell'amore passionale di Dio per il suo popolo, Isaia, anche questo primo Isaia ha qualcosa sotto il quale si potrebbe unificare la sua profezia?
Sì, è il profeta della fede. Se c'è qualcosa che Isaia ha percepito ed è diventato davvero potremmo dire il fondamento teologico di tutta la fede che sarà di Israele e poi della Chiesa, è proprio, direi, la fede come fondamento di stabilità. Isaia ha questo concetto della fede, che è un'adesione al Signore e quindi qualcosa che fa restare saldo. La sua predicazione è tutta incentrata sul credere all'azione di Dio, sull'affidarsi a Lui. Ecco la fede che cos'è, adesione. Attenzione, non è un'operazione intellettuale come pensiamo noi, credere in, ma è un aderire che dà una specie di legame, di forza in cui c'è saldezza. Nulla può scuotere il vero credente che aderisce a Dio. Ma all'interno di questa fede, Isaia diventa nella tradizione il profeta classico del Messia, il cantore del re discendente di Davide, che aprirà quell'epoca messianica con quella pace, quello shalom, quella pienezza di vita che tutti gli uomini attendono, ma di cui si fa, direi, testimone di speranza, soprattutto Israele.
Ecco, anche questa fede ha i suoi momenti critici, diciamo, e lo vediamo subito nel primo racconto che vogliamo leggere, che non è proprio nei primissimi capitoli, ma a partire dal capitolo 6, che è il racconto della vocazione di Isaia, dove Isaia racconta la sua chiamata da parte del Signore.
Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. Proclamavano l'uno all'altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore delle schiere. Tutta la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore delle schiere». Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» E io risposi: «Eccomi, manda me».
Allora, Enzo Bianchi, dunque, intanto in questa vocazione di Isaia, in cui vediamo anche un inizio abbastanza plastico di Isaia, però la prima visione è quella del Signore su un trono alto ed elevato. Che cosa significa questa descrizione di questo Signore così collocato?
Ecco, noi dobbiamo pensare a Isaia che è nel Tempio di Gerusalemme. Siamo proprio nel 740, l'anno della morte di re Ozia, e Isaia cerca di dirci la sua esperienza, ma dobbiamo sempre renderci conto che l'esperienza di una teofania, di una manifestazione di Dio, è inenarrabile. Per cui il profeta fa ricorso a delle immagini, ad una scenografia che doveva stupire, colpire. Con ogni probabilità l'apparizione del grande imperatore di Babilonia che si presentava su un trono in alto e circondato da esseri alati. Qui, ecco, per dire questa esperienza di Dio, per dire la santità di Dio, la grandezza di Dio, Isaia osa dire che nell'ora del vespro, mentre c'era il sacrificio dell'incenso e nuvole di incenso andavano verso il Santo dei Santi, lui ha visto il Signore. Attenzione! Isaia sa che chi vede Dio muore, l'adagio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Noi dovremmo percepire qui Io ho fatto esperienza della presenza del Signore, ma come dirla? Il Signore sta su un trono alto, alto, elevato, come diranno poi i serafini. Questi esseri, serafim, significa esseri brucianti, che gli stanno attorno e sono straordinari, perché volano con sei ali, con due si coprono la faccia per dire non resistiamo neanche noi alla visione di Dio, con due si coprono i genitali, esattamente, i piedi è un eufemismo per dire noi non possiamo stare davanti a Dio, e con due volavano e dicono santo, 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 kadosh, kadosh, il Signore delle schiere è distinto, è separato, è altro, ma tutta la terra è piena della sua gloria, del suo peso.
Abbiamo visto varie volte che quando il Signore si manifesta c'è il fuoco, c'è il fumo,
sì,
c'è...
è una teofania, in cui gli elementi della natura in qualche misura stupiscono, reagiscono.
La prima reazione di Isaia è: oimè, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure.
Ecco. Oppure si può anche tradurre, attenzione, molto importante, oimè, io sono ammutolito.
Ecco.
Quindi il verbo è lo stesso, sono ammutolito nel senso io ho fatto silenzio, ma anche io non so cosa dire, io sono perduto perché avendo visto il Signore non ne sono degno, chi vede Dio muore. E poi però anche la coscienza, questo è straordinario in Isaia, ma io sono un uomo da labbra impure, cioè sono un peccatore e sto in mezzo a un popolo che è segnato dal peccato. Questa solidarietà di Isaia col suo popolo, ci possiamo ricordare quando Elia, fuggendo verso l'Oreb, dice a Dio: io non sono migliore dei miei padri, non sono meglio degli altri.
C'è sempre questo elemento di reticenza, no?
Di reticenza.
Mosè che dice: io sono balbuziente,
esatto.
O Geremia che dice:
sono
io sono
troppo
un ragazzo.
Giovane. Sì, e qui è il senso del peccato, di essere inadeguato a sostenere la visione di Dio. E però ecco, subito di fronte a questa reazione, a questa obiezione di Isaia, c'è un angelo che prende un carbone ardente dall'altare del Tempio, glielo pone sulla bocca per dire: ti purifico, la tua parola e la tua bocca, che è l'organo attraverso cui si manifesta l'uomo, sono purificate, non temere, e quindi il tuo peccato non c'è più. Questo è il Dio misericordioso che di fronte a noi uomini, che non possiamo sostenere la sua presenza, siamo inadeguati a percepire il suo amore. La reazione è ammutolire, è aver paura, ma il Signore, ecco, con un'operazione di purificazione, è come se gli mandasse la sua parola, la parola che Isaia dovrà dire, sulle sue labbra.
Quindi la parola che brucia.
La parola brucia, la parola di Dio purifica,
purifica
quando ci incontra. E quindi Isaia adesso è adeguato al ministero. Ed ecco allora che la voce di Dio che risuona dice: ma chi manderò? Chi manderò? Chi andrà per noi? Qui è da vedere questo plurale, un Dio con tutte le sue forze, le sue schiere, i suoi eserciti. Chi andrà per noi come messaggero, come portavoce? E Isaia allora, ecco, dice: manda me. E allora Dio gli dà la missione di dire: va, questo popolo va a riferire, non comprenderà, sarà duro, avrà il cuore malato, indurito, ma tu fa niente, predica, continua a predicare, perché la parola di Dio deve arrivare fino a loro. È una vocazione straordinaria, uno dei brani anche più conosciuti e più belli di tutta la scrittura, in cui si vede chi è mandato a nome di Dio e si sente sempre inadeguato, indegno.
Ecco, naturalmente invitiamo gli ascoltatori a leggere anche tutti i capitoli e le parti che non riusciamo a leggere oggi, perché sono davvero tutte di grande intensità, di grande bellezza, e un buon commento, poi ve li indicheremo man mano, può aiutare a decifrare queste parole. Ecco, nei primi capitoli invece, prima di questo racconto di vocazione, si trovavano una serie di oracoli in cui, insomma, si definisce la missione del profeta. Il libro comincia dicendo: udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice: ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce il mio popolo e non comprende. Ecco, poi dal versetto 10 si precisa un po' il senso di questo libro e il senso della profezia di Geremia, che è anch'essa una profezia di giustizia.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato.
Enzo Bianchi, ecco qua l'abbiamo già ritrovato sia in Amos che in Osea, questa invettiva contro gli inutili sacrifici e soprattutto i sacrifici fatti con cuore non puro.
Sì, è un vero processo alla comunità del Signore, al popolo di Dio, di Israele, di Gerusalemme, un processo per l'infedeltà, la non coerenza. Fa impressione leggere questo brano e sentire che i capi del popolo di Dio vengono chiamati capi di Sodoma, capi di Gomorra, cioè capi di una città che è stata sprofondata per la sua violenza, la sua incapacità di giustizia, la sua incapacità di ospitalità, la sua perversione. Quindi Gerusalemme viene chiamata Sodoma, viene chiamata Gomorra, pensiamoci, la città di Davide, la città del Signore. E Dio dice: dobbiamo tradurre bene queste invettive. Ma che cosa mi importa del vostro culto? Quando voi fate i sacrifici, io non guardo le vostre vittime, le vostre novene, le vostre feste, le vostre assemblee sacre. Per me sono un peso, mi fanno schifo, io giro di là la faccia pur di non vederla. E poi l'invito, attenzione, che qui è davvero come amo, soprattutto difendete i poveri, difendete gli ultimi, la vedova, l'orfano, condividete tutti i beni, fate opera di giustizia. Cioè, all'interno di queste invettive c'è il ricordo di quella situazione di ingiustizia, di ineguaglianza che si era creata nel popolo di Dio. Ecco perché si arriva a dire: come mai è diventata una prostituta Gerusalemme, la città che era fedele? Ecco, il Signore si vergogna del suo popolo, del popolo che lui ha salvato, che lui ha protetto nel deserto, al quale ha dato una terra adesso invece è un popolo che in qualche misura smentisce la giustizia di Dio e in cui il culto è la scusa per non fare la volontà di Dio. È qualcosa di terribile.
Naturalmente qui è insomma, più che ovvio che non è in gioco solo Israele, ma è in gioco le cerimonie ricche di simboli ma vuote di cuore di tutti i tempi.
Di tutti i tempi?
E di tutte le religioni.
Ah sì, e poi comunque per noi cristiani questi oracoli sono rivolti a noi, mica a Israele, perché nella misura in cui la parola di Dio risuona oggi è alle assemblee cristiane che si indirizza questo, ai capi cristiani che si indirizza questo.
Senta, ecco, naturalmente colpisce anche, c'è un tratto di modernità molto grande in questo, perché sembra che, ed è così, cioè solo in Dio c'è la giustizia, però qui il Signore non chiede tanto attenzione a sé quanto lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Questa è anche una grande lezione di laicità anche per il nostro tempo, no? Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano.
Ecco. È un'opera di liberazione che Dio chiede, rimettere le condizioni di giustizia.
E perché non riscoprire questo allora?
Ah no, ma non solo dovrebbe essere riscoperto, ma noi dobbiamo ricordarci che la prima maniera in cui noi manifestiamo l'amore per Dio è fare la sua volontà. È ridicolo che noi diciamo di amare Dio se poi non realizziamo quello che Lui ha chiesto, come la liberazione degli oppressi, instaurare la giustizia, l'essere coerenti, fare il bene, il non spadroneggiare sugli altri. Guai, cioè, questo è sempre la perversione di ogni religione, ma a noi adesso interessa noi cristiani. Certamente la lettura si riferiva a una condizione in quel momento dell'ebraismo di Gerusalemme. Ma noi cristiani siamo nella stessa condizione. La religione si perverte, continua a fare atti di culto, sacrifici a Dio, continua a onorarlo con le labbra, ma non fa la sua volontà. E di conseguenza, addirittura dirà il profeta Geremia in maniera più forte, a causa dei credenti il nome di Dio è negato e bestemmiato nel mondo, a causa loro, perché sono loro che dovrebbero essere testimoni e invece fanno bestemmiare, fanno negare il nome di Dio. No, questo va detto sempre in ogni momento e ognuno deve prendersi davvero la sua parte di carico, perché nessuno è esente e può dire queste invettive riguardano gli altri o riguardano Israele nel passato. No, riguardano i credenti, tutti quelli che sono impegnati nella fede ogni momento, anche noi.
Ecco, tra le profezie di Isaia appunto è forse il profeta più anche citato nel Nuovo Testamento e più presente, diciamo, ai cristiani, anche perché poi vedremo che nella figura del servo sofferente si intreccia questa premonizione, così l'hanno visto i cristiani, della figura del Cristo. Ecco, tra le profezie di Isaia che verranno assunte come proprie dalla fede cristiana nascente vi è quella dell'Emmanuele. In particolare se ne parla nel capitolo 7, ma poi anche nel capitolo 9 e anche altrove. Ecco, ancora prima di leggere, chi è questa figura, Bianchi, l'Emmanuele, il Dio con noi?
Ma indubbiamente noi dobbiamo comprendere dei tempi diversi in cui questa profezia è stata detta, come è stata capita già subito dopo e come è stata capita più tardi nel Nuovo Testamento. Cioè noi dobbiamo sempre, di fronte ai testi della Scrittura, avere la pazienza e l'onestà di vedere ciò che è un seme e che è una verità, ma sulla quale poi fioriscono le interpretazioni e le comprensioni. Allora, in Isaia che cos'è questo annuncio dell'Immanuel, cioè Dio con noi? Immanu, con noi, è il Dio, da cui Emanuele italiano. Ecco, qui c'è la promessa che nascerà un bambino ad Acaz. Semplicemente il re in quel momento non ha assolutamente ancora un figlio, è sposato con una donna, non c'è dunque l'erede, il re futuro. Acaz si è mostrato un re senza fede, non crede all'azione di Dio, non riesce a vedere che Dio sta agendo nel presente, nel qui e ora. E allora noi abbiamo un giorno questo incontro con Isaia terribile, perché insomma È il Signore tramite Isaia che parla al re Acaz e gli dici: chiedi un segno dal Signore, tu che non credi alla sua azione, chiedilo. Ma Acaz dice: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. E qui Acaz semplicemente non crede in realtà che Dio possa agire. E allora tramite il profeta dice: ascoltate voi della casa di Davide, voi state stancando Dio, state offendendo la sua pazienza. E il Signore allora vi fa vedere un'azione che fa lui e dice: attenzione, una giovane donna, Alma in ebraico, concepirà e partorerà un figlio che chiamerà Dio con noi, Emanuele. La nascita di un figlio è sempre una cosa grande, la vita che viene. Isaia promette dunque al re il discendente, il figlio, Immanuel. Se però questa profezia è stata letta in questo modo ai tempi di Isaia, dagli altri, dunque la promessa dell'erede al re in carica, più tardi invece si è caricata, essendo un segno che doveva compiersi nel futuro, si è caricata di senso teologico. E quando i 70 hanno tradotto la Bibbia ebraica in greco, non hanno tradotto con giovane ragazza, hanno tradotto partenos. Una partenos avrà un figlio, e in greco è vergine, ma vergine era il titolo dato soprattutto a Gerusalemme, la vergine figlia di Sion, questa personificazione di una donna intatta, di una donna fedele, di una donna vergine. Allora i 70 in greco non hanno messo una giovane donna, hanno messo una vergine, in una nuova comprensione di fede. È chiaro che il Nuovo Testamento ha poi letto in questa immagine di una vergine, non di una giovane donna, che fa nascere un figlio, che se era vergine la nascita del figlio era miracolosa. E allora a chi imputare la nascita di un figlio da una donna vergine? E allora, siccome la promessa dell'angelo era proprio che Maria avrebbe avuto questo figlio per un'azione di Dio, di Spirito Santo, la forza di Dio, e non da seme d'uomo, ecco che questo ha dato origine poi al racconto dell'incarnazione, come lo crediamo noi cristiani, per dire che un figlio come Gesù solo Dio ce lo poteva dare e non è il prodotto semplice di una coppia umana come potrebbero essere tutti gli altri.
Ecco, però se invece prescindiamo da questa diciamo sovrapposizione, da questa lettura cristiana, nel testo di Isaia si intende semplicemente ci sarà
un erede,
un segno, e questo segno sarà, ecco, un erede.
Un segno
e questo
nel
erede
senso
sarà chiamato
Immanuele,
il Dio con noi.
Sì, dice, sarà un segno della presenza di Dio con Israele, Dio è con noi.
Quindi un bambino straordinario, egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. A questa figura poi se ne sovrappone un'altra che si trova nel capitolo 9, e forse anche questa vale la pena di leggere, perché ecco, anche questa è stata sovraccaricata di intenzionalità cristiane. Allora sentiamo dal capitolo 9 i versetti dall'1 al 6.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore delle schiere.
Enzo Bianchi, ecco, anche questa
ecco,
frase...
potremmo dire sì. che questa profezia è la realizzazione proprio della profezia della giovane donna che fa nascere un figlio. Qui si realizza un bambino, ormai è nato per noi, quello annunciato al capitolo 7. Ma è chiaro che questo bambino, che è il figlio del re, che è l'Emanuele, viene qui caricato di una serie di attese che vanno al di là di quello che può essere un uomo. Questo bambino viene invocato, si dice, quando è nato per noi, come consigliere ammirabile, questo ci va bene, ma viene invocato come Dio potente, cioè viene invocato come divino, Elohim con la forza, poi padre in eterno. Gli altri titoli, principe della pace, consigliere ammirabile, alla fin fine sono titoli messianici, ma quello che veramente comunque stupisce in Isaia è il caricare quest'uomo atteso che porta la pace soprattutto sul trono di Davide della qualità divina. Sarà chiamato Elohim, Dio potente e padre per l'eternità. Questo non può essere detto semplicemente di Davide o del re di Gerusalemme. Quindi è chiaro che questa profezia, già in Isaia, potremmo dire eccessiva, si è caricata ancora di più di forza nel Nuovo Testamento per aiutarci a capire l'origine divina di Gesù e per confessare nella fede Gesù uomo e anche Dio.
Ecco, possiamo dire che questa lettura di Isaia, come dire, può avere spinto verso una interpretazione dell'incarnazione.
Sicuramente, come... anzi vorrei fare notare che il testo dei 70, se è vero che ha maggiorato al capitolo 7 la giovane donna che è diventata vergine, quindi il miracolo è una vergine che fa un figlio, perché una vergine non è feconda, qui invece ha paura di dare questi titoli e li minimizza, proprio perché Dio potente fa paura di dire a un uomo nel mondo greco. Quindi noi abbiamo il processo inverso. Noi di fronte al testo ebraico siamo di fronte a un eccesso, oserei dire, di attesa in confronto di colui che è un figlio di Davide, dunque un uomo che sta sul trono di Davide e che certo verrà a portare la giustizia per sempre. E tutta questa è una profezia eccessiva, direi, per un re di Gerusalemme. Di più non possiamo dire, ma il testo ebraico è così: Dio potente non ci sta da nessun'altra parte, detto ad un uomo, al figlio di Davide, al re di Gerusalemme.
Quindi si capisce come poi si sia potuto rielaborare questa sorta di enigma lasciato lì, reinterpretato, ecco. Allora, un'altra cosa di cui vogliamo parlare in questa puntata, poi nella prossima continueremo la lettura di questo proto o primo Isaia, sono le immagini della pace messianica. Le abbiamo tutti, credo, abbastanza presenti, per esempio quella all'inizio nel capitolo 2, in cui si dice: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli, ad esso affluiranno tutte le genti, forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Ma al capitolo 11 c'è una lettura anche molto conosciuta, ma anche molto bella, di cui poi vorremmo parlare.
Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare.
Lorenzo Bianchi, qui c'è la profezia di un mondo che non conosciamo e che forse non conosceremo mai.
È significativo per capire questa profezia proprio l'inizio del capitolo 2. Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e Gerusalemme alla fine dei giorni. Ecco, tutti i nostri ascoltatori ricorderanno certamente che nella predicazione di Amos c'era la predicazione del giorno del Signore, Yom Adonai, un giorno in cui il Signore sarebbe venuto con il giudizio. Ecco, qui Isaia ha sovente l'espressione anche lui giorno del Signore, ma usa anche questa alla fine dei giorni, cioè quando i giorni di noi uomini che avranno uno sbocco, non si indica tanto un tempo temporale quanto un fine. La visione, vorrei dire, teleologica, guarda alla fine. Ebbene, la speranza che ci sta davanti è che un giorno, è molto bello al capitolo 2, tutti i popoli, le genti, le culture si raduneranno tutto per andare verso il monte del Signore. E in questa visione addirittura quell'umile collina di Gerusalemme, che è più bassa di tutti i monti che la circondano, diventa più alta perché la vedano da lontano. Tutti possono andare e riconoscere Dio, il quale darà la sua parola, ma diventa un arbitro di pace tra i popoli, e i popoli cambiano le loro spade in aratri, le loro lance ne fanno falci, un popolo non impara più l'arte della guerra. Ecco, al capitolo 11 si precisa ancora di più questa visione, ma anche collegandola alle due visioni precedenti della ragazza che partorirà un figlio e anche però quella che abbiamo visto di quel Messia che è nato per noi come un bambino. Qui però Isaia sembra aver avuto una crisi dentro di sé. Se prima pensava che fosse il figlio di Acaz, questo re Dio con noi, Emanuele, con ogni probabilità nel capitolo 11 si riflette la sua delusione. Isaia ha capito che non ne viene fuori nulla dai re di Israele, dai re di Giuda. E allora pensate l'immagine, un germoglio spunterà non da Davide, ma spunta dal ceppo del papà di Davide. Quindi quasi si salta Davide, si reinizia il ceppo di Jesse, e il padre è il ceppo da cui è nato Davide. Quindi un virgulto dalle radici, sarà un nuovo Davide. Tutta la schiera dei re da Davide finora, che è stata rovinosa, che non sono stati dei rappresentanti di Dio come Dio li voleva, in un certo senso è azzerata, si riparte da casa. Ed ecco, su questo germoglio c'è attenzione qui, che perché nella tradizione cristiana lo sappiamo, c'è lo Spirito con i suoi sette doni. Vorrei soprattutto farvi notare nel versetto 3 che non si dice in realtà in ebraico che questo virgulto, questo Messia, si compiacerà del timore del Signore, ma si dice è il suo soffio, il suo respiro sarà il senso di Dio, il rispetto del Signore. È qualcosa di straordinario. E quando verrà questo nuovo Davide, allora il lupo e l'agnello staranno insieme, addirittura un bambino gioca coi serpenti. e soprattutto nessuno più saccheggerà, perché ci sarà la sapienza di Dio, la grande pace che come l'oceano copre la terra, così la sapienza di Dio, la pace, la vita piena coprirà la terra. È una visione straordinaria che ancora noi attendiamo.
Senta, Enzo Biacchi, rapidissimamente, naturalmente questa sembra una visione utopistica, però ecco questa piccola possibilità, poi lo riprenderemo sicuramente nella prossima puntata, che dal male possa nascere il bene, da quel tronco da cui sono nati tutti quei re tremendi, possa nascere qualcosa di... Questo può sembrare anche più un progetto politico che non una visione utopistica, no?
In qualche misura è come dire c'è un fondamento alla nostra speranza, ecco, non è sì. Proprio utopia senza luogo.
Ecco, allora per ora fermiamoci qui. Enzo Bianchi, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa mattina, le do appuntamento a domenica prossima.
Buona giornata a tutti.
E ricordo naturalmente Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, per la parte tecnica Fabio Tirone, e grazie da Gabriella Caramore, noi ci sentiamo la prossima settimana.